Il Signore conceda a tutti quanti noi la pienezza di grazia, di luce e di vita che Maria sperimenta nel cuore della Trinità. Ci sono alcune domande alle quali non è facile dare una risposta. Cosa sarà di noi dopo la morte? Che fine faranno i nostri pensieri e i nostri sentimenti, gli affetti che animano la nostra vita terrena e tutto il nostro vissuto, il bene che abbiamo compiuto, il male che abbiamo sopportato? Come possiamo, con i nostri peccati, cercare di sperare e di credere nella vita dopo la morte? A questi quesiti l'Apostolo Paolo cerca di dare una risposta nel 15° capitolo della lettera ai Corinzi, la prima di quelle epistole che Paolo indirizza a quella giovane comunità, il cui cuore è simile al nostro. Infatti, i cristiani di quella chiesa si trovano in grandi difficoltà a causa delle divisioni, degli attriti, delle difficoltà emergenti in una società che non accoglie Gesù Cristo. Ma i quesiti abbracciano tanto la vita quanto anche il mistero della morte. E l'Apostolo, attingendo dal mistero pasquale di Gesù Cristo, cerca di offrire un orizzonte di vita e di speranza. Lo stesso fa anche la Chiesa oggi nel celebrare l'assunzione di Maria al cielo in anima e corpo. È un annunzio ricco di speranza che risuona sulle labbra della Chiesa. Lo abbiamo ascoltato. Cristo è risorto dai morti, primizia di coloro che sono morti. Infatti, il mistero pasquale di Gesù Cristo è la sintesi del nostro esistere, è il modello del nostro vivere, è il punto di riferimento di ogni nostra azione. Lo abbiamo ascoltato dall'autore della lettera agli Ebrei ieri. Deposto tutto ciò che c'è di peso e il peccato che ci limita, corriamo con perseveranza nella corsa, tenendo fisso lo sguardo su Gesù, autore e perfezionatore della fede. Dobbiamo sempre avere, carissimi fratelli e sorelle, dinanzi ai nostri occhi il mistero della Pasqua di Gesù, la sua morte e la sua risurrezione, perché è quella la chiave per la comprensione della nostra vita, per riuscire a sopportare le pene e le mortificazioni, i fallimenti e le difficoltà, e perché il nostro occhio si apra all'orizzonte sconfinato della speranza che non delude. Lo dice San Paolo. La speranza poi non delude perché l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori. Paolo ci presenta quello che avviene dopo la morte. Cristo è la primizia e noi partecipiamo della sua vita, perché come per un uomo il peccato è entrato nel mondo, così attraverso Cristo vince ogni peccato ed ogni morte la risurrezione del Signore. Ma come si fa ad alimentare questa speranza? Come si fa a non lasciarsi vincere dallo scoraggiamento e dall'angoscia? La festa di oggi è una risposta, perché rappresenta le realizzazioni di tutte le parole di Paolo, perché la prima creatura che partecipa al trionfo di Cristo sul peccato e sulla morte è Maria, che per un dono singolarissimo è stata preservata dal peccato originale e per un dono altrettanto singolare in anima e corpo partecipa alla gloria della Santa Trinità. E in questo modo noi ravvisiamo in Maria ciò che saremo, ciò che speriamo di essere, la vita nel cuore stesso del Regno dei Cieli, di questo Dio che è solo amore, tutto amore, essenzialmente misericordia,
per noi, sue creature, angosciate e affrante a causa dei nostri continui peccati e delle nostre ribellioni alla sua volontà. Animati dalla speranza, siamo protesi verso il futuro. E se Paolo dice che la speranza non delude, noi abbiamo bisogno di motivi di speranza, abbiamo bisogno di ragioni di speranza, e la ragione della speranza è soltanto Gesù Cristo. Ma cosa significa sperare in Gesù Cristo, che è la primizia della risurrezione, che distribuisce la potenza della sua vita a tutti coloro che credono in Lui? Paolo, l'ho appena citato, dice: la speranza non delude perché l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori. Chi opera la vita nel tempo e nell'eternità è lo Spirito Santo. E noi oggi guardiamo a Maria e contempliamo proprio che dal cuore del Cristo risorto questo rivolo di grazia è penetrato nel corpo di Maria, perché non conoscesse la corruzione del sepolcro. Questo rivolo di vita dal cuore di Cristo si è riversato nella sua Santissima Madre, così che, strappata dai vincoli di questa terra, potesse partecipare alla gloria nel regno dei cieli. E così la luce del Figlio diventa la luce della Madre, la vita risorta del Figlio diventa la vita risorta della Madre, l'eternità del Figlio viene donata alla Madre che, prima tra tutte le creature, partecipa al trionfo di Cristo sul peccato e sulla morte, e in cielo gode dell'amore eterno della Santa Trinità. Maria è il riflesso di Cristo, lo specchio della sua santità e della sua bellezza. Ma se guardando a lei ci sentiamo rapiti alle cose del cielo, al tempo stesso Dio attraverso Maria ci dice una cosa semplice: guarda com'è bella mia madre, così devi essere bello anche tu. Perché lo Spirito Santo, come l'ho comunicato a lei, io lo comunico anche a te, perché ti sostenga nel cammino della vita e ti strappi dai vincoli del peccato e della morte. Il segreto, quindi, della vita beata nel tempo e nell'eternità in Maria è proprio lo Spirito Santo. La festa dell'Assunzione viene anche definita la Pasqua di Maria, perché la Santa Vergine passa da questa terra al cielo in corpo e anima, e tutta luce, tutta splendore, tutta bellezza, tutta vita gode della contemplazione del Dio che ha amato, ha servito e a cui ha obbedito in tutti quanti i momenti della sua esistenza terrena. Ma lo Spirito Santo trova Maria docilissima più di una volta. Il rapporto che Maria vive con lo Spirito Santo è plurimo. Il primo incontro dello Spirito Santo con Maria, lo ricorderete, è nel momento della sua concezione. Per un singolarissimo dono di grazia, lo Spirito Santo la preserva dal peccato e la rende tutta bella, tutta santa, tutta immacolata, tutta splendore nella sua umanità. La Pasqua di Gesù la preserva, la custodisce, fa che il peccato, l'inclinazione al male, la concupiscenza, il desiderio di disubbidire a Dio credendo che sia bene ciò che si fa, in Maria non mette radici, non è contaminata dalla colpa antica. E così viene data alla luce in tutta quanta la sua grazia, il suo splendore, al punto tale che Gabriele la saluterà come la piena di grazia. Questa è la prima visita di Maria, che Maria riceve dello Spirito Santo. C'è una seconda visita che Maria riceve dallo Spirito Santo, ed è dopo il suo eccomi. L'angelo Gabriele la visita nel sesto mese, in cui Elisabetta fa esperienza della grazia dell'essere visitata dal dono della maternità. Altri 3 mesi la separano dal dare alla luce la voce, il precursore, e proprio in quel momento Maria viene visitata dall'angelo che le presenta il piano e il progetto di Dio, a cui lei docilmente si abbandona, perché l'angelo le ha detto: lo Spirito Santo scenderà su di te, su te stenderà la sua ombra, la potenza dell'Altissimo. Maria si fida di Dio e immediatamente le dice: eccomi, sono l'ancella del Signore, avvenga per me secondo la tua parola. In quel momento lo Spirito Santo scende su Maria, la adombra, la rende madre del Verbo Eterno, del Figlio di Dio fatto uomo. Da donna priva di peccato diventa madre, splendente, raggiante di luce, al punto tale che, lo abbiamo ascoltato nel brano evangelico di oggi, quando va da Elisabetta le dona la certezza della presenza di Dio, la fragranza del profumo di Dio, la potenza della sua visita, la sollecitudine della sua cura e della sua disponibilità. Maria è resa dallo Spirito madre. Ma poi ci sono altre azioni dello Spirito Santo in Maria, nella vita pubblica di Gesù. Anche Maria ascolta la parola del Figlio, anche Maria obbedisce e accoglie quello Spirito Santo che riceviamo anche noi nell'ordinaria esperienza della nostra fede, perché Maria non sa tutto, gradualmente viene guidata a comprendere il mistero di Dio, obbedisce, passa attraverso la prova, attraverso la difficoltà. La prima lettura ci presenta questa donna che è la Chiesa, tutta splendente, tutta luce. Apparve un segno nel cielo, una donna vestita di sole con la luna sotto i piedi e sul capo una corona di 12 stelle. Era nelle doglie del parto, ma il demonio, il serpente antico, voleva strapparglielo. In un momento di grande persecuzione l'apostolo Giovanni dice alla Chiesa: noi siamo suome questa donna, partoriamo Gesù Cristo, abbiamo le doglie del parto. Sì, ci troviamo in grande afflizione, ma Dio ci custodisce, Dio ci preserva. Sì, carissimi fratelli e sorelle, lo Spirito Santo non ci toglie le difficoltà, così come non le toglie alla Chiesa, così come non le ha tolte a Maria, ma ci sostiene, ci corrobora, ci rafforza e ci spinge ad andare in avanti, perché il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Il Signore è al mio fianco come un guerriero valoroso. Veniamo attaccati, ma non vinti. Veniamo assediati, ma non prostrati. Portando sempre dunque, scrive Paolo nella seconda lettera ai Corinzi, la morte di Gesù, perché anche la vita di Gesù si manifesti nel nostro corpo mortale. Questa è Maria, sposa dello Spirito Santo, affronta le difficoltà. E quale angosce, quale pene i Vangeli ci trasmettono di Maria. Lei non indietreggia, non si scansa, ma affronta con determinazione, perché lo Spirito Santo la rende serva della volontà del Padre. Ma c'è un altro momento in cui Maria conosce la pioggia salutare dello Spirito Santo, ed è il momento della Pentecoste. Lo ricorderete, Luca ci presenta la comunità che è unita a Maria in preghiera per attendere il dono del Consolatore, e quel rombo che si abbatte gagliardo, così lo definisce Luca nel secondo capitolo del libro degli Atti degli Apostoli, trova Maria e i discepoli di Gesù docili, perché pronti attraverso la preghiera al battesimo di fuoco. Questo fuoco che si divide, si posa su ciascuno di loro, e Luca cesella quella scena scrivendo: ed essi furono pieni di Spirito Santo. Maria è nuovamente visitata, perché da madre deve accompagnare la Chiesa. La missione di Maria è quella di sostenere Pietro, Giovanni e gli altri nella seminagione del Vangelo, nella testimonianza della carità. Ma c'è l'ultima Pasqua di Maria, ed è quella che celebriamo oggi, carissimi fratelli e sorelle. Maria anche nel corpo è stata docile allo Spirito Santo, e noi vediamo che è docile
nel momento in cui si conclude la sua esperienza terrena.
Per Maria si preferisce parlare di dormitio virginis. Maria si addormenta, così come si addormentavano i santi patriarchi, si addormentarono sazi e ricchi di giorni, così li presenta la scrittura, vecchi e sazi di giorni. E così Maria si addormenta nell'abbraccio di Dio, e lo Spirito Santo in quell'ultima visita, una visita definitiva, cosa fa? Riversa in Maria la vita bella del Signore risorto, quasi a dire: tu non puoi conoscere la corruzione del peccato, tu non puoi conoscere il sepolcro, il tuo corpo tutto santo, tutto bello, tutto immacolato deve essere partecipe della gloria della Trinità. Maria è strappata dai vincoli di questa terra ed è partecipe del regno di luce e di vita del cielo. Carissimi, la festa di oggi mette dentro di noi una speranza rinnovata, la speranza non delude. L'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo. Mettiamo a frutto anche noi lo Spirito Santo attraverso una vita che, lo abbiamo ascoltato, combatte il male, fronteggia la tentazione, si oppone al demonio in maniera risoluta, determinata, totale. Lasciamo che lo Spirito Santo lavori dentro di noi, nelle nostre relazioni, nei nostri rapporti. Com'è bello l'incontro tra Maria ed Elisabetta. Scambio non di pettegolezzi, non di giudizi, non di mormirazioni, ma parole sante che costruiscono, che lodano, che edificano e che rendono partecipi del mistero di quel Signore che fa meraviglie di grazia. Lasciamo che lo Spirito Santo ci faccia cantare al ritmo dell'obbedienza al Signore, proprio come Maria, che esalta con l'anima e con lo spirito l'Onnipotente che ha fatto in lei grandi cose. È l'insegnamento che ci viene da Maria oggi. Lascia che lo Spirito Santo ti guidi nel tempo e nell'eternità. Lascia che lo Spirito Santo ti rafforzi nella lotta contro il male. Non scoraggiarti, Dio sarà sempre con te. Metti a frutto la forza dello Spirito Santo che è dentro di te. Fallo agire, fallo lavorare, fatti cesellare. Anche quando ti sembrerà che i colpi dello scalpellino divino sono duri, tutto concorre al bene di coloro che amano Dio. Lascia che lo Spirito Santo ti guidi nella preghiera, nella lode, negli incontri. Quando incontri una persona, pensa a Maria, pensa a me, che ho glorificato il Signore, ho cantato il Magnificat e ho fatto della mia vita un continuo dono a Dio e agli uomini. Che il Signore ci accompagni in questo itinerario che, visto dalla nostra prospettiva, è difficilissimo, ma visto con gli occhi di Dio è un'avventura straordinaria, è un cammino di bellezza e di docilità. Maria, tu che sei stata preservata dal peccato originale nella tua concezione e sei stata visitata dallo Spirito Santo una prima volta, tu che nell'Annunciazione con quel sì hai lasciato che lo Spirito Santo ti adombrasse, tu che hai visto il Verbo eterno divenuto carne in te crescere in età, in sapienza e in grazia, tu che lo hai seguito, così come hai seguito gli apostoli, Giovanni, fin sotto la croce dove hai visto gli spasimi del tuo figlio e il suo costato trafitto dopo la sua morte, dal cui è sgorgata quella sorgente di vita nuova, tu che nel cenacolo hai conosciuto la pioggia dello Spirito Santo e ti sei addormentata per risvegliarti nell'eternità di Dio, guarda alla nostra umanità stanca e sfinita, prega per tutti quanti noi, dal cielo piegati sulle nostre ferite, ascolta i nostri gemiti, donaci la pace che desideriamo, la vita che aniriamo, la riconciliazione che speriamo, e fa che anche noi un giorno per la sola misericordia di Dio, participeremo al canto del tuo Magnificat nel regno dei cieli. Amen, amen, alleluia.